Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Remo Girone legge Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati.
Al matrimonio del duca con Barbara intervenne il fiore della nobiltà di Catania, Palermo e Messina. Intervennero parecchi principi romani, un marchese fiorentino e un barone spagnolo di passaggio a Taormina. Il palazzo dei principi di Bronte, che 100 operai avevano innalzato di una torretta, pareva una nave contro la quale s'abbattessero a ogni istante ondate di divise fasciste bianche e nere, di divise militari, di tuniche d'ogni colore, di vestiti di seta, di fiori a bouquet, a putpurri, a fascio, a grappolo, a pannocchia. I balconi e le verande erano stipati di persone coi bicchieri in mano. La piazza sottostante e le traverse risuonavano di trombette e clacson, zampate di cavalli, grida e insulti di cocchieri e autisti, alcuni dei quali picchiavano sopra gli sportelli per far scostare i curiosi. La folla s'accalcava davanti ai cancelli, riverberando dalle facce misere e invidiose la luce di quello sfarzo e felicità e accogliendo sulle bocche amareggiate il riflesso di quei mille sorrisi. Al tramonto la folla si fece più fitta perché era stata annunziata la prossima uscita del duca con la sposa in partenza per il viaggio di nozze. Profittando della calca e della penombra, con le spalle poggiate al tronco di un oleandro, premuto sul petto e i fianchi da ragazze e da vecchie che ogni momento si voltavano verso di lui come cercando un consenso al loro sorriso, consenso che naturalmente non ottenevano o riuscivano a strappare debole e amaro, Antonio Magnano guardava con gli occhi spiritati che quel giorno parevano fatti più per esprimere paura che per vedere. Al crepuscolo il portone del palazzo si illuminò. Anche il giardino d'ingresso sbocciò di lampade d'ogni colore e gli sposi apparvero in cima alla gradinata. La città era al buio e solo quel giardino sfolgorava. Antonio riuscì a vedere nettamente il viso di Barbara, illuminato da un raggio d'albero formicolante di lampade. Vide anche la sua mano passare al di sopra dell'orecchia, premendo contro la tempia e la nuca l'onda nera dei capelli. Vide attraverso la veste di seta la punta del ginocchio. Vide infine, quando ella discese il primo gradino, il piede, bianco come se fosse nudo, entro una scarpetta nera e scollata. L'occhio esaltato destò gli altri sensi ed egli sentì l'odore della pelle incipriata e quel fresco che avvertiva sulla guancia un attimo prima di sfiorare quella di lei. Udì la voce che pronunziava lentamente Antonio, mentre dalla mano protesa in aria sentì sfuggirsi la mano di lei, i nodi delle dita uno a uno, l'inciampo degli anelli, le unghie. Barbara gli fu sul petto, sulla bocca, sugli occhi, ma in fondo al suo corpo, in un punto che egli ormai indicava con la parola laggiù, nel punto in cui regnavano da tanti anni il gelo e la morte, rimasero imperturbati il gelo e la morte. Frattanto Barbara e il grosso Nenè salivano nella macchina. Da una finestra s'affacciò una zia rimbambita con lo scaldino freddo tra le mani. Da un finestrino più in alto lo zio matto che tirò fuori la lingua, ma subito fu tirato dentro lui da un cameriere in giacchetta a righe. Il fratello maggiore dello sposo, il principe Sarino, insieme alla moglie che non era riuscita a dargli un erede, e tuttavia aveva sempre sul volto la smorfia delle incinte consumate dalla nausea, stava invece allo sportello della macchina. Nella folla ciascuno protendeva un dito in mezzo alle teste degli altri per indicare il capostipite dell'antica famiglia. Ma quando le guardie municipali in grande uniforme si disposero ai lati del cancello e dalla gradinata scesero il nuovo potestà di Catania, il prefetto, il questore, il segretario federale Capano, il vice segretario generale Lorenzo Calderara e infine l'arcivescovo, che subito tornò indietro gesticolando perché aveva smarrito lo zucchetto per le scale, una voce di vecchio si mise a strillare: «Ladri del nostro sangue, ladroni di passo, briganti senza battesimo, vi siete comprata la giustizia e la religione coi vostri soldacci che puzzano di formaggio! Perché avete trovato quegli altri ladroni pari vostri, quegli affamati con l'aquila sulla testa che si mangeranno fino all'ultimo sasso di questa terra disgraziata, se Domine Dio non ci pensa in tempo e non li brucia come topi? Vi siete messi tutti d'accordo e avete combinato la polpetta come avete voluto voi, gentaccia col pelo sul cuore, canteri! Ma non sempre ride la moglie del ladro! Deve venire, per Dio, la libertà che vi potremo scaracchiare in faccia! Deve venire il giorno dei galantuomini! E intanto vi dico questo! Abbasso il re! Abbasso il...»
A questo punto una mano afferrò il signor Alfio per le guance e gli impedì di parlare.
«Don Alfio», gli disse in un orecchio l'uomo che lo aveva agguantato, «ma lo sapete che se io non ricordassi sempre il beneficio che avete fatto a mio padre, che lo avete mandato coi vostri soldi a Salso Maggiore, vi dovrei subito portare in questura e denunziarvi almeno per il confino».
E il poliziotto spinse il vecchio Magnano fuori dalla calca, issandolo sopra una carrozzella nella quale prese posto anche lui. Antonio riconobbe suo padre solo quando la carrozza si fece largo tra la folla, imboccando il viale. Subito si mise a correrle dietro, ma dopo alcuni passi la perdeva di vista fra le palme, i chioschetti e la folla scura di via Etnea. Fortunatamente il poliziotto si limitò a ricondurre il vecchio a casa e, dopo avergli baciato le mani, commosso, perché pensava che in quel momento l'anima santa de suo padre lo stesse benedicendo, dopo avergli raccomandato calma e prudenza, scese lesto lesto le scale senza voler accettare nemmeno un bicchiere di vino. «Me lo dovete promettere per i vostri morti», gli aveva detto presso la porta il poliziotto, «per quanto volete bene a vostro figlio e a vostra moglie, che mai dalla bocca vi scapperà quel nome». Ma ormai l'ira del vecchio Magnano si era vestita di argomenti politici.
«Faranno la guerra e la perdono, come vero Dio la perdono», si mise a sentenziare nel salotto davanti alla signora Rosaria, che seduta nella solita poltrona con dei rammendi sulle ginocchia lo guardava scotendo il capo come a dire: «A questo ci siamo ridotti a fare i sovversivi». «Vedrai», continuava il marito, «vedrai come gli hanno combinato bene il cappio a quei due che ora si fanno temere e minacciano di spaccare mezzo mondo e alzano il pelo come due leoni. Ma che leoni sono? Impagliati! Li hai visti i leoni impagliati? Questi sono loro e nient'altro. E senti cosa ti dice Alfio Magnano oggi, 20 luglio 1939. Quei due malandrini stanno disturbando la quiete di tutti. Lo sai come andrà a finire?» La signora alzò gli occhi al di sopra delle lenti e lo guardò. «Andrà a finire che qui verranno i selvaggi, i neri, i gialli, gli antropofagi, quelli che hanno l'anello al naso e la penna in mezzo alla testa».
«Dove? Qui?» mormorò la signora spaventata.
«Qui, a Catania, per la strada dritta, dove ora vedi tanti cornuti che se ne stanno tranquilli come pecore e non sanno che sono stati venduti uno per uno al macello».
«Ma che dici, Alfio? Davvero che stai dando i numeri?»
«Non do i numeri, dico la verità. Vorrei essere sicuro di andare in paradiso come sono sicuro di quello che sto dicendo. Qui, nella strada dritta», e si affacciò al balcone per indicare la bella strada inondata di gente che straripava dai marciapiedi fra mezzo ai tram e le carrozze, «qui verranno i selvaggi con la carrucola alle narici. Saccheggeranno i negozi e la faranno da padroni».
«Mai sia, mai sia», pregava fra le labbra la signora.
«Sfileranno per la strada dritta con la penna sulla testa e la carrucola appesa al naso». «E voi?» gridò verso l'avvocato Ardizzone, che si era affacciato al suo balcone.
Voi con quella faccia di scarpa vecchia, toglietelo dalla sede dell'ordine, quel vostro ritratto col fascio littorio, che se poi lo trovano ve lo fanno pagare a pedate nelle natiche.
Avremo tutto, rispose giubilante l'avvocato e alzò le braccia in aria coi drappeggi curiali della vestaglia.
Chi avremo tutto? Noi, quale tutto?
Ci danno tutto, Corsica, Tunisi, Malta, Nizza, ci danno tutto quello che vogliamo, senza guerra ci danno tutto.
A chi lo danno tutto? Gridò esasperato il vecchio Magnano. A voi, per la vostra faccia di melanzana fradicia? E perché ci devono dare tutto? Perché? Forse perché hanno paura di voi e del vostro senato? Che non si vergogna di cantare giovinezza a bacchetta come i bambini dell'asilo? E nel quale, in ogni caso, voi non c'entrerete mai. Sentite quello che vi dico, mai, nemmeno per portare la bottiglia con l'acqua a quelli che parlano.
Vi compatisco perché avete le vostre disgrazie, rispose l'avvocato con solenne malignità, e non sapete quello che dite.
Ma andate al diavolo, gridò con forza il signor Alfio, scemonito che non siete altro. E gli sbatté in faccia l'imposta del balcone.
Due giorni dopo, mentre camminava per via Etnea, il signor Alfio sentì brontolare queste parole.
È giusto che se la facciano con quegli sminchiati di antifascisti. Si sono fiutati i nasi fra loro impotenti.
Il signor Alfio si girò furioso, levando il bastone, ma non vide che facce assorte in discorsi privati o in letture di manifesti o in trasognamenti quasi angelici.
C'è qualcuno che si è annoiato di campare in questo paese, mugolò dolorosamente, facendo voltare meravigliate dalla sua parte le tre o quattro persone che poterono udirlo.
No, non sono pazzo, aggiunse. Non parlo da solo né a vanvera.
Rispondo a quel becco fottuto che ha parlato poco fa e ora non ha il coraggio di ripetere le sue parole.
Gli sconosciuti fecero delle smorfie nelle quali si leggeva «sta farneticando», ovvero «cosa vuole che mi metta con un disgraziato vecchio come lei?».
Queste smorfie irritarono il signor Alfio sino al parossismo. «Torno a dire a quel becco fottuto», gridò col bastone sempre levato, «di ripetere le sue parole, che gli smusso le corna con questo legno».
«A casa, a casa!» si sentì gridare da varie parti per tutta risposta. «Va a letto, va a coricarti, va e coricati!»
Erano voci lontane che giungevano da oltre la cantonata. Il vecchio diventò una belva.
«Venite qua!» gridò. «Vigliacchi schifosi! Fatevi sotto se avete animo, che vi pesto come blatte!»
«A letto, a letto! Vai, coricati!
Avvicinatevi, figli di zoccole fetenti, polipacci stanchi, che vi ficco questo piede nella fessura del... occurchiti, occurchiti! Merda, io incalco! Occurchiti! Merda, io incalco col piede, lo sapete! Occurchiti! Merda nel vostro e delle vostre madri e dei vostri padri! Occurchiti! Merda, incalco, merda!»
«Signor Alfio», si sentì dire da un brav'uomo, «nemmeno vossignoria, mi pare. Ma come dar confidenza a quattro villanacci che mancherebbero di rispetto al loro padre sul letto di morte?
Io merda incalco, caro amico, merda.
Ma lasci stare, si calmi. Non si metta alla pari con quei morti di fame. Ci perde lei, cosa crede? Loro non hanno niente da perdere. È gente che la mattina si lava la faccia col fango. Ascolti me, venga via, venga, l'accompagno a casa».
Il vecchio si staccò a fatica dal luogo in cui l'avevano insultato e fece la strada insieme al brav'uomo senza rivolgergli la parola, fermandosi ogni tanto a picchiare la mano destra sul manico del bastone che aveva poggiato a terra con la sinistra. A casa, per tutto il giorno se ne stette muto. La moglie, che non lo sentiva nemmeno sputare o raschiare con la gola, andava spesso a guardare nello studio, spaventata, come chi veglia un malato e non lo sente respirare. Ma il vecchio era sempre lì, dietro la scrivania, con gli occhi sbarrati sul velluto verde del tavolo, e quando sentiva che la moglie si era fatta in punta di piedi sulla porta,
senza voltarsi minimamente, le indicava con un dito della mano la strada da cui era venuta. L'indomani il vecchio si svegliò gridando. E cosa voleva con quei gridi disperati? Soltanto questo. Che gli portassero il caffè subito, subito, senza perdere un minuto.
Ma te lo portano, disse la signora. Perché gridi così?
Perché mi va di gridare. Perché a casa mia grido quando voglio. E chi non ci vuole stare, eccola la cosa lì da diavolo, la porta e se ne vada pure.
La signora scoppiò a piangere. Il vecchio spazientito cacciò le gambe fuori del letto, infilò le pantofole e uscì nel corridoio.
«Antonio!» si mise a gridare. «Antonio!»
Il figlio accorse in pigiama con gli occhi strappati al sonno dallo spavento.
«Antonio, se oggi esci mi devi fare una carità.
Dimmi, cosa?
Devi portare la pistola.
Perché, papà?
Per niente. Io ho le mie fisime, ma tu devi farmi questa carità. Devi portare con te la pistola».
«Ma perché?
Me lo vuoi spiegare? Oh, santa Genoveffa, e torna! Non ho niente da spiegarti. Ma vuoi farmi o no questo piacere di portare con te la pistola?»
«Va bene,
te lo farò. Oh, Dio santo, ci voleva tanto. Anch'io, se esco, mi caccio in tasca il pistolone di mio padre». Allarmato da queste parole, Antonio uscì più presto del solito e cercò Edoardo. I due amici non dovettero faticare molto per apprendere nei minimi particolari l'incidente occorso al signor Alfio. Antonio stava per svenire dal dolore, e poiché il caso li aveva portati in quel momento assai vicini all'abitazione di Bonaccorsi, Edoardo riuscì a convincere il cugino di salire nello studio dell'avvocato anche per togliersi dalla strada piena di curiosi e di maligni. Antonio salì e vi trovò gli amici al completo, con in più Ermenegildo Fasanaro, che ascoltava con la faccia bassa e la bocca pendente in giù, come una povera mucca ferma sotto il sole. Anche Antonio si mise ad ascoltare in silenzio i discorsi di quegli uomini che nemmeno una volta, sia pure di passata o per incidenza, si occuparono della donna. Questo sulle prime lo riposò, ma poi gli mise nel sangue quella smania e irritazione che sempre gli suscitavano le parole libertà, progresso, dignità, verità, coscienza, eccetera. Poiché esse erano l'opposto di altre parole che pesavano in modo così intollerabile nella sua vita, sposarsi, annullamento, prima notte, lei, spogliarsi, letto, farcela, tentare, catenaccio, eccetera, egli, ascoltandole, entrava subito in un disagio dal quale solo poteva uscire o dimenticando per sempre quello che più lo torturava, cosa per lui impossibile, o immaginando leggermente ipocrite le persone che parlavano in quel modo. D'altra parte, la frase che aveva spinto il signor Alfio a sollevare il bastone per la strada gli era stata riferita in questa forma. «Stanno a parlare sempre di filosofia e libertà, perché l'uccella non gli tira. Se fossero in potere di dar sazio alle loro mogli, non alleverebbero tante sciocchezze nel cervello». Antonio era troppo fine per attribuire a una frase così triviale un valore di verità. Non di meno essa lo tormentò durante i discorsi di quegli uomini. Gli sfuggì nel modo più completo il tono di sincerità che vibrava in quelle voci. Il calore che le scaldava non lo avvertì minimamente. Nello spasimo che lo aveva preso e che gli toglieva ogni possibilità di un chiaro e riposato discernimento, vedeva tutti i presenti trasparire di quella castità e astinenza a cui egli era costretto. Tutti indistintamente li vedeva inutili per le donne, dimenticando che, se non altri, l'ex brigante Compagnoni, un mezzogiorno d'agosto, inseguito con le roncole dai contadini, aveva lasciato sotto un carrubo una ragazza di 16 anni, colei che adesso era sua moglie, mezza sbranata dalla sua foga come da una zampata di lupo. Ma ormai agli occhi di Antonio anche quest'uomo era macchiato di purità. Sicché dopo un'ora che ebbe ascoltato in silenzio, scattò dalla sedia, frenandosi però subito
e addolcendo i suoi gesti. «Chiedo scusa», disse, «ma devo andare».
«Vengo con te», fece lo zio Ermenegildo. «Aspettami».
Remo Girone ha letto Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.